mille voci.
Sull'isola di Samos in Grecia si continua a sopravvivere alla fuga dalla guerra in Siria con continue violazioni dei diritti umani che coinvolgono tra gli altri numerosi giovani, adulti e soprattutto bambini. E se fosse tuo figlio? È da questa domanda che parte la nostra trasmissione di oggi. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, in regia Elisabeth Camozzi, all'assistenza tecnica Fabio Bosia e Karin Kondolf ai telefoni. Lo spunto ci viene dal titolo di un libro e dall'incontro che si terrà venerdì sera alle 20.30 alla Sala Clay Regazzoni di Porza, promosso dall'Assemblea Genitori di Porza con l'ospite Nicolò Govoni, che da alcuni anni ha scelto di dedicare il proprio impegno al volontariato in favore dei poveri diseredati, prima perché è stato in diversi paesi anche in India, e oggi si occupa prevalentemente dei profughi e soprattutto dei bambini fuggiti dalla guerra in Siria. Nicolò Govoni, che sta per arrivare tra l'altro nella Svizzera italiana per questo incontro, adesso è ancora in Grecia, stiamo cercando di raggiungerlo al telefono ma non è facile perché è in continuo spostamento, però allora almeno per introdurre l'argomento, per introdurre la serata, abbiamo chiesto e abbiamo invitato qui in studio, lo ritrovo sempre con molto piacere, il collega, giornalista, documentarista della RSI, Francesco Muratori. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Nicola.
Non soltanto perché è propiziatore di questa serata, ma anche perché in questa serata verrà trasmesso un documentario, o meglio la terza, una parte del lungo viaggio documentaristico dal titolo Grand Hotel Samos. Già il titolo è una provocazione, Francesco Muratori. Perché? Sì. Da dove nasce questa idea, questo progetto e soprattutto questo documentario?
Questo progetto nasce da lontano. Mi dedico alle migrazioni, al tema dei migranti già da tantissimi anni. Negli anni scorsi ho visitato i luoghi, mi sono alzato dalla scrivania della redazione per andare a vedere i luoghi da dove nascono questi drammi di questo tempo. Sono stato sulle navi dell'ONG, tanto criticate anche per certi versi correttamente, tutto teso a volere insomma migliorare un po' questa situazione, a dare chiarezza rispetto anche alle fake news che girano molto spesso sull'argomento. Sono andato a Samos perché è poco famosa, perché tutti conoscono probabilmente, chi è interessato, l'isola di Lesbos, che ha un grandissimo campo dove ci sono 13.000 persone, che è sovrappopolato, dove recentemente, proprio nei giorni scorsi, è stato appiccato il fuoco per attirare l'attenzione dei media alla loro realtà, ma c'è un'isoletta un po' più a sud, sempre al confine con il mare che divide con la Turchia, si chiama Samos, è un'isola anche conosciuta molto dai ticinesi e dagli svizzeri perché è un luogo fantastico per le vacanze, delle spiagge caraibiche, la gente accogliente, ottimo cibo. Ma c'è una piccola realtà, grande realtà, che è spesso sconosciuta, che è stata sconosciuta e che ho cercato di riportare un po' alla luce. C'è questa città, la principale, che è Vati, che fa circa 7.000 abitanti, e oltre questi 7.000 abitanti, che sono nel sud dell'isola, oltre a questi 7.000 abitanti ci sono ad oggi 5.000 migranti che stazionano in un posto che era stato costruito e ideato semplicemente per la registrazione, per il transito dei migranti in arrivo dalla Turchia, per 650
spot, come si chiama,
esatto,
come si
uno dice, spot, uno esatto, spot. Per 650 persone. E a me non interessa, da cronista, da giornalista, la questione diciamo politica delle leggi, non sto qui a discuterle, pro, contro, favorevoli, colori o non colori. Io racconto quello che vedo. Quello che ho visto è una popolazione greca e migrante allo stremo delle forze sui due fronti della situazione della città. Dal 2015 che gli arrivi erano sui 20-30 al giorno, sono diventati 500, poi 1000, e il numero è sempre cresciuto e la situazione è sempre peggiorata. La questione riguarda anche evidentemente l'Europa. I migranti in questo momento lì vivono accampati in quella che si chiama giungla, ed è un posto, un campo di contadini all'esterno del campo ufficiale, con tende improvvisate di lamiera, di pezzi di legno, di teloni rubacchiati a destra e a sinistra. In queste condizioni vivono donne, uomini, bambini, persone disabili, persone che hanno per esempio particolari necessità fisiche, psicologiche anche. Non c'è acqua, non ci sono bagni, Ci sono serpenti, ratti, fanno 5 ore di fila al giorno per 1-2 pasti. Quando sono finiti i pasti chiudono e basta, non c'è più bisogno di niente e non si può più mangiare. Non hanno medici, ce n'è uno per 5.000 persone, si fanno anche 10-11 ore di fila per farsi visitare per esempio i morsi dei ratti. Io questo l'ho documentato nel nostro documentario.
Girato quando?
Sono stato lì quest'estate, a fine luglio, e se possibile la situazione sta ancora peggiorando, sta arrivando l'inverno, stanno arrivando le piogge con tutto ciò che ne consegue.
Tutto questo il turismo locale continua?
Il turismo locale, secondo le voci che io ho raccolto della gente lì, è calato, molto calato, specialmente in quella zona lì. Però al contrario di quello che si può pensare, la crisi greca ha fatto la parte grande in questa grave situazione dell'isola. Certamente la presenza di 5.000 persone e la convivenza quotidiana rendono il tutto più complicato, però è innegabile dire che il loro business già andava giù. Lo documento questo nel documentario che è andato in onda, che si può ritrovare anche sul sito della RSI.
E che verrà dunque proiettato non integralmente o integralmente la serata di domani sera a Porza?
Verrà proiettato i 16-17 minuti di Grand Hotel Samos. Ho scelto questo nome, come tu prima mi chiedevi, perché un po' ci rifacciamo all'idea del Hotel Rwanda, un documentario storico che ricorda, specialmente in quest'anno che ricorre l'anniversario del genocidio, ma che racconta come se tutti gli attori di questa situazione facessero parte di un unico hotel. E l'ho voluto chiamare Grand Hotel perché c'è la posizione dei locali, dei greci, c'è la posizione dei commercianti, c'è la posizione dei turisti, c'è la realtà rappresentata dalle ONG che operano sul territorio, le ONG greche, e c'è la parte grande dei migranti. Tutti fanno parte di uno stesso condominio, chiamiamolo così, in cui bisogna convivere, trovare le regole, cercare di sopravvivere. Come tu giustamente dicevi, la parte dei più vulnerabili è quella dei bambini. Sono circa il 20% i bambini, e dovrebbe essere lo stazionamento sull'isola prima dei ricollocamenti, circa dovrebbero essere fra i 3, 4, 5, 6 mesi al massimo. C'è chi comunque resta lì anche per un anno e mezzo, anche 2 anni. E sono bambini che arrivano magari già da una situazione nel proprio paese di conflitto, dove non hanno accesso magari allo studio, non hanno accesso all'istruzione. E ci sono bambini che quindi sono già magari in un viaggio di 2-3 anni, sono già 2-3 anni che non frequentano la scuola, non sanno scrivere nella loro lingua madre, per esempio. E arrivano su quest'isola e le speranze, anche le aspettative nei confronti dell'Europa e la fine del viaggio, in realtà è soltanto un ennesimo inizio. Per varie vicissitudini, non tutti, qua praticamente nessuno ha l'accesso alla scuola pubblica lì a Samos, e quindi le ONG che sono presenti sul territorio si stanno un po' dividendo quelle che sono le necessità e i bisogni di cibo, di fare, no, evitare queste 5-6 ore di fila. E quindi ci sono ONG che operano in questo ambito. E c'è la Stella Rise, che è la ONG messa su da Nicolò Govoni, da Giulia e da Sara, i tre cofondatori, e dal tutto il team degli insegnanti, che si occupa di fornire un'istruzione, 7-8 ore di pace, di tranquillità, in cui possono abbassare le difese, i bambini non essere in modalità di sopravvivenza, di non dover conquistare ogni centimetro e guardarsi bene da chi hanno accanto, e dove possono andare a scuola, fare delle lezioni, e imparare la lingua, imparare a scrivere e fare tante cose che per esempio anche nelle nostre scuole ormai sono un po' lasciate, come la civica, come l'educazione sessuale, per esempio la cultura europea, le lingue fatte, il greco, l'inglese. Diciamo, l'idea di questo metodo educativo, che ho potuto apprezzare da alieno calato in questa realtà, da voler appunto raccontare questa realtà, è la realtà di un sistema educativo che dia del tempo costruttivo a questi bambini, perché poi quello non sarà tutto il loro destino, verranno in qualche maniera ricollocati e distribuiti in Europa, che non vivano da alieni, che non pesino a loro stessi, alle famiglie, alle società in cui andranno a inserirsi.
Francesco Muratori lo ha ricordato, tra le ONG che sono attive su questo fronte, ed è vero che pensando al fronte della guerra in Siria, che alla quale ormai ci siamo assuefatti, abituati, quasi non ne parliamo neanche più, però l'emergenza dei profughi che fuggono da quella terra ancora così inquieta non è assolutamente diminuita. Lo abbiamo sentito dalle parole di Francesco Muratori. Dicevamo, tra le ONG che sono attive sul territorio c'è appunto Still I Rise, quindi lo potremmo tradurre, sono sempre, insomma,
mi rialzo ancora,
che è stata fondata nel 2018 appunto e che afferisce all'impegno di Nicolò Govoni, con il quale stiamo cercando di metterci in comunicazione. Però chiedo aiuto allora a questo punto a Vanessa Cappella. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Vanessa, responsabile comunicazione della ONG Still Arise. Still I Rise. Vanessa Cappella, dov'è Nicolò Govoni?
In questo momento.
No, perché facciamo appunto, lo stiamo cercando, speriamo di raggiungerlo telefonicamente, però la domanda ovviamente non è ironica, tutt'altro, è per dire che stiamo parlando di una persona che è sempre comunque in movimento, ma in questo momento dove si trova?
Assolutamente sì. Allora, Nicolò in questo momento sta nell'entroterra greco per riportare i ragazzi che sono stati accolti in una casa famiglia che è stata fatta, un progetto che è partito quest'estate a Masi, che è la nostra scuola, per diciamo dare la possibilità di fare un campo estivo ai ragazzi che sono già andati via da Samos, che in questo momento stanno nei campi profughi nel continente, e fargli dargli modo di avere un paio di mesi di nuovo di istruzione, cosa che in questo momento ancora non possono ricevere nella condizione in cui si trovano. Quindi in questo momento Nicolò li ha riportati questi campi profughi che sono nel continente greco, e sono molto fiduciosa che tra poco risponderà, perché lo sa che siamo in linea, ecco.
Allora, noi riproviamo con la linea telefonica, perché poi appunto stiamo comunque chiamando attraverso il Mediterraneo, quindi può darsi anche che le comunicazioni telefoniche magari non siano così semplici. E sperando appunto di raggiungere Nicolò Govoni, che come dicevo all'inizio sarà ospite domani sera alla sala Clay Regazzoni di Porza per presentare appunto questa serata dedicata al suo impegno umanitario, ma dedicata anche appunto alla proiezione di un documentario che renda visibile per quanto possibile qual è l'emergenza su quel territorio. Ma sarebbe poi bello anche sentire la storia di questo giovane volontario che a un certo punto ha deciso di dare veramente una sterza radicale alla sua vita e dire: in fondo non sapevo cosa fare nella mia vita, ecco, adesso ho trovato un motivo per impegnarmi seriamente. Questo impegno sta dando dei frutti decisamente consistenti. Allora ci ascoltiamo un po' di musica, anche perché forse anche agli ascoltatori ci vuole un po' di tempo per metabolizzare tutte le informazioni che anche Francesco Muratori ci ha appena dato. Lui, da giornalista, reporter, racconta quello che vede, e forse se avete ascoltato le sue parole avete anche visto quanto dramma umano c'è dietro.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955, parola chiave, rete 1.
Listen.
Mille voci.
Un incontro e un documentario ci servono da spunto per la trasmissione di oggi, per parlare dell'inferno dei profughi che fuggono dalla Siria, ma poi possiamo generalizzare questa situazione a tutte le situazioni di conflitto che generano appunto esodi, di cui poi le principali vittime sono gli inermi, sono soprattutto i giovani, i bambini, e allora ci vogliono anche coloro che si mettono a disposizione per cercare di tamponare queste ferite che dovrebbero poi riguardarci sempre tutti, perché stiamo parlando tra l'altro di un conflitto che non è così lontano neanche geograficamente da noi, anzi in questo caso siamo in Grecia, siamo sulle isole dove si va anche a fare vacanza. E lo spunto, lo dicevamo, è un incontro con il volontario Nicolò Govoni dal titolo Se fosse tuo figlio, che è anche il titolo del libro che verrà presentato domani sera alla Sala Clai Regazzoni di Porza, assieme anche a un estratto di un documentario di Francesco Muratori, Grand Hotel Samos. Dopo parleremo anche del documentario che verrà trasmesso anche dalla 1 sabato alle 18.35. Ma nel frattempo siamo riusciti a raggiungere Nicolò Govoni. Buongiorno, ben trovato Nicolò.
Buongiorno, grazie.
A lei di essere con noi questa mattina, nonostante appunto gli spostamenti, poi la partenza per arrivare in tempo all'incontro di domani sera. Nicolò Govoni, il titolo del libro è già una domanda. Se fosse tuo figlio, perché lo hai intitolato così?
Ma Se fosse tuo figlio è una poesia scritta da Sergio Guttilla, molto bella e anche molto famosa, ha fatto il giro del web un anno fa, e quando io l'ho letta mi sono sentito folgorato dalle parole molto forti di questa poesia, e ho trovato che fosse che descrivessero bene la storia che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo in questo angolo d'Europa.
E lei che storia sta vivendo in questo momento, in questo angolo d'Europa? È una storia personale, perché in fondo è stata una scelta radicale la sua di lasciare la vita, gli affetti. Lei è nato a Cremona, poi improvvisamente nella sua vita è scattato qualcosa e ha cominciato a viaggiare. E la Grecia non è la prima tappa di questo suo lungo percorso. Ma che cos'è che l'ha spinta a impegnarsi su questo fronte?
Sì, io non lo definirei un viaggio, ma una missione vera e propria, perché stiamo parlando di un viaggio cominciato 6 anni fa in India come volontario, che però è confluito nella creazione di questa nostra onlus di Lei Rise e della fondazione di una scuola per bambini profughi a Samos in Grecia, per cui è diventata quella che è stata all'inizio un'esperienza di vita, ora è tutta la mia vita, è la mia missione, è il mio obiettivo, è il mio lavoro, è tutto quello che io sono. E come dicevi, sì, è cominciata 6 anni fa in India, un'esperienza da prima di 3 mesi che è poi diventata di 4 anni in questo piccolo orfanotrofio in cui ho imparato praticamente tutto quello che so fare. Ho pure studiato in università in India per accompagnare questa esperienza di volontariato e poi 2 anni fa sono tornato in Europa e mi sono confrontato con quella che secondo me è la più grande sfida dei tempi nostri, ovvero la migrazione, ma soprattutto il modo in cui l'Europa sta gestendo la migrazione. Mi sono trovato a Samos, che è quest'isola sul confine dell'Europa, è a un chilometro dalla Turchia, e in cui sorge un hotspot è un campo profughi di ricezione e registrazione dei migranti che arrivano sui barconi, ed è un luogo innanzitutto illegale, su questo non ci piove, è un campo gestito dall'Unione Europea e dal governo greco, è uno dei 5 campi di accoglienza del paese, ed è un luogo in cui adesso ci sono 6.000 profughi, quali 1.500 bambini imprigionati in un posto in cui dovrebbero essercene 650, con tutte le problematiche e gli abusi e i diritti violati che ne conseguono.
E da qui che è nata poi l'esigenza di creare questa scuola che, se ho letto bene, si chiama Masi, che vuol dire insieme.
È già il nome
potrebbe sembrare persino un ossimoro, perché qui essere insieme significa essere concentrati in un aggregato umano quasi invivibile, però se non ci fosse questa scuola, questi bambini che vita farebbero?
Non avrebbero nulla. Cioè la scuola, non sto neanche esagerando, la scuola è tutto quello che hanno. Noi offriamo innanzitutto lezione dalle 8 di mattina, dalle 8.45 di mattina alle 7 di sera, un rostro di lezioni che vanno dall'inglese al greco, matematica, biologia, scienze, storia, ma anche danza, falegnameria, attualità, cultura europea, educazione sessuale, insomma un rostro di materie che sono importantissime per loro, ma per tutti i bambini in generale. Offriamo cibo, colazione, pranzo e cena e anche protezione all'infanzia, cioè noi ci muoviamo con o contro le autorità del campo per assicurare una parvenza almeno di protezione ai bambini in condizioni gravi. E senza questa scuola, che purtroppo dopo un anno e passo dalla sua fondazione è ancora l'unica, questi bambini sarebbero alla mercé di un campo che li sta distruggendo. Cioè questo campo è una vera e propria fabbrica della disperazione e in casi estremi, volendo, anche dell'estremismo. È qua che si coltiva in Europa.
Nicola Govoni può restare con noi ancora per un po', perché adesso io posso immaginare che magari lei è anche in una situazione non logisticamente comoda, però se mi dice che può restare...
Non ti preoccupare.
Ok, allora resta...
Mi trovo adesso in un campo profughi nel nord della Grecia, un altro posto non grave quanto quello di Samos, ma comunque non ottimale, e sono qui perché fino a qualche giorno fa avevamo una casa famiglia gestita sempre da noi di Stile Rise, con dei bambini ex studenti ripresi a vivere con noi appunto perché si trovavano in condizioni di degrado, e ora mi sto trovando appunto qua, li sto riportando uno a uno ai propri campi di origine dopo questa esperienza estiva con noi, appunto perché mi sto accingendo a tornare in Italia, poi andare in Turchia, per cui questa esperienza di capa famiglia è finita e li sto riportando.
Sono molti gli spunti sui quali riflettere, perché nell'impegno umanitario di un giovane come Nicola Govoni, che vi ricordo ha 26 anni, però a sentirlo parla come una persona con più anni, con molti anni di esperienza, con un desiderio di mettere poi in piedi qualcosa di concreto, tra cui appunto anche questa organizzazione non governativa che si chiama appunto Still I Rise, e siamo anche collegati con la responsabile comunicazione, che è Vanessa Cappella. Dopo ci faremo anche raccontare cosa significa avere una delle tante organizzazioni ONG che si occupano di emergenze come queste. Alla fine quasi sembra di perdersi in questo mare magnum di emergenze. Però volevo tornare un attimo con Francesco Muratori al documentario, perché è giusto anche promuovere i prodotti di qualità della nostra televisione. La terza parte, certo, del documentario, che andrà in onda sabato alle 18.35 sulla 1. Francesco Muratori, ce lo contestualizzi un po'.
Allora, dopo aver raccontato nei primi due documentari la realtà di Samos, nuda e cruda, così come al netto di tutte le speculazioni possibili, immaginabili, nel secondo documentario ci siamo concentrati sulla ONG di Nicola Govoni, di Sara, di Giulia, di tutto il team, di Masì, della scuola. Abbiamo raccontato la storia di Mujda nel secondo, che è questa bambina di 11 anni che è veramente rifiorita grazie a questa opera, questa missione, questa scuola. Vi invito a vederlo, perché sebbene abbiamo dovuto, per giustamente deontologia professionale anche e per rispetto della bambina, oscurarla, si intravede un sorriso ogni tanto che veramente ti fa capire che non puoi temere o aver paura o costruire muri o pensare, come qualcuno ha detto, che è mangime per i pesci. Bisogna dire le cose come sono quando attraversano il mare con questi barconi. Nella terza puntata andiamo dritti al problema, andiamo dritti alla comunicazione che i media, e qui mi sento anch'io responsabile, in questi anni hanno divulgato, alle notizie che sono emerse, come sono emerse, a una certa ideologia dietro queste notizie, cercando di anche lì pulirla da ogni tipo di speculazione politica. Siamo andati da un professore esterno a ogni tipo di ragionamento appunto partitico di colore dell'Università di Milano, uno studioso, uno scienziato, un professore di una certa età che si occupa di questo tipo di inchieste, di lavori da tantissimi anni, e abbiamo fatto una serie di domande. Lui si occupa di storia delle migrazioni, di statistiche sulle migrazioni, si chiama Massimo Ambrosini, è un luminare in questo senso in Italia. Gli abbiamo chiesto di raccontarci a livello globale il fenomeno delle migrazioni, di raccontarci chi sono i migranti, da dove vengono, dov'è che si fa confusione sui termini che si utilizzano, dove la propaganda politica ha trovato agio, e ci ha svelato un sacco di notizie interessanti che spesso noi, in questo marasma della comunicazione che ci investe più o meno gratuitamente da ogni parte e in ogni luogo, ci propone e non sempre ci racconta esattamente come si svolgono le cose. È illuminante perché gli ho chiesto del rapporto fra, non so, migranti e criminalità, gli ho chiesto il rapporto fra migranti e religione, gli ho chiesto il rapporto fra migranti e abbandono della cultura, del paese in cui arrivano, insomma tutte le domande anche scomode che tante persone si fanno. E lì abbiamo avuto le risposte, non tutte scontate, non tutte evidenti, non tutte che rispetto alla realtà che purtroppo ci viene proposta. C'è una cosa a cui tengo molto a dire, che tutto questo lavoro si inserisce anche, se cerchiamo un po' di astrarlo dalla realtà del migrante in sé per sé, ma è un po' il senso di responsabilità che ogni adulto dovrebbe avere nei confronti dei bambini. Questo vale anche per, tra virgolette, i nostri bambini, non i bambini migranti, ovvero un senso di responsabilità nell'accudimento, nella sicurezza, nella tutela, nella salvaguardia, nell'istruzione, nell'educazione, nel farli crescere, nel far capire che la fatica di crescere, di diventare grandi è fondamentale. C'è una piccola, e questo si inserisce nei 30 anni che si festeggiano quest'anno della Convenzione di Ginevra sui diritti
di cui parleremo, tra
dei l'altro, bambini e dell'adolescente,
perché poi in vista della raccolta fondi ogni centesimo, sì, conta, esatto, di quest'anno, il tema dei bambini ritorna, e quindi sarà anche l'occasione per ricordare i 30 anni di questa importante dichiarazione.
Mi aggancio con una cosa brevissima: c'è un'intervista che non ho potuto mandare in onda di un bambino che ho fatto lì a Samos, perché non aveva, era un minore non accompagnato, è arrivato da solo, quindi non c'era nessun tutore o sì, c'è il tutore del campo, ma non c'era nessun genitore che potesse autorizzare questa intervista. Ma mi ha detto una cosa che vi posso dire quasi in confidenza. Quando gli ho chiesto che cosa desidera da grande, che cosa vuole fare da grande, lui, eravamo nel campo, nella giungla, nella parte più insomma brutta, chiamiamolo così, del posto di Samos, e gli chiedo cosa vuoi fare da grande. Lui mi dice: voglio studiare, voglio diventare un poliziotto. Poi si è girato verso la parte del campo ufficiale dove ci sono i poliziotti, ma non come quelli.
Gli occhi dei bambini a volte ci fanno vedere la realtà da diversi punti di vista, e credo che se poi si fanno i soliti discorsi retorici, insomma, bisogna proteggere l'infanzia, però dopo è vero che quando siamo al fronte di situazioni come queste ci rendiamo conto di quali sono le fragilità. E detto poi da Francesco Muratori, tra l'altro, che oltre che essere giornalista, documentarista della RSI, è anche autore di libri per bambini, quindi a maggior ragione sente anche questa spinta ad occuparsi dell'infanzia in modo totale, completo, anche dal punto di vista culturale. A me compete però anche il compito di fare le domande scomode, anche per cercare di fare chiarezza. E quindi non so se chiederlo a Nicolò Govoni o a chiederlo a Vanessa Cappella, che è collegata con noi. Però magari faccio prima la domanda a Vanessa Cappella per avere così un quadro generale. Come riuscite, se riuscite, ad integrarvi con la vostra ONG Still I Rise nella pletora di ONG che sono attive sul tema dei profughi e anche, penso, in Grecia? Riuscite a coordinarvi o ciascuno procede per la propria strada senza sapere bene cosa fanno gli altri? Vanessa?
Allora, quello che posso dire, insomma, noi siamo una ONG molto piccola, siamo nati l'anno scorso, quindi diciamo che il nostro impegno innanzitutto è quello che appunto ha descritto anche Nicolò, quindi proteggere i bambini, gli adolescenti dagli 11-17 anni e dargli un'educazione informale. Detto questo, sul luogo sicuramente degli scambi con le altre ONG ci sono, ma noi siamo comunque indipendenti. Siamo indipendenti perché ci teniamo innanzitutto ad andare autonomamente per quella che è la nostra missione, la missione di Still I Rise. E anche economicamente riceviamo fondi da governi, Unione Europea, governo greco, insomma organismi multinazionali, perché ci teniamo proprio a questa autonomia.
Quindi come vi finanziate, quindi, Vanessa?
Con le donazioni private, quindi ci sono i donatori che ci seguono, ci supportano e quindi ci finanziano. Non abbiamo finanziamenti da parte di grandi organizzazioni o ONU, governi, nulla. E di conseguenza noi, sulla base di questo, che è un po' la nostra missione, abbiamo fatto in modo che proprio i ragazzi che noi tuteliamo si facciano portavoce, cioè farci noi portavoce di questi ragazzi attraverso una denuncia che abbiamo presentato, una denuncia penale contro la gestione del centro di accoglienza e identificazione di Samos. L'abbiamo presentata alla procura di Samos e alla procura di Roma, e questa denuncia è per violazione dei diritti umani contro i minori non accompagnati presenti nell'hotspot. Questo perché sono stati registrati nel corso di 2 anni di permanenza, insomma, dei volontari, ma anche di bambini stessi che sono passati per Still I Rise, diciamo, documentazioni su violazioni continue sia di alloggio fondamentalmente, perché il campo profughi è alienante, non ci sono protezioni per questi ragazzi. Il livello 2, che dovrebbe essere quello più sicuro, è in realtà quello meno sicuro, con incursioni continue di adulti durante la notte che rubano anche ai bambini. Ci sono anche stati registrati degli abusi da parte delle autorità nei confronti dei bambini. Quindi noi abbiamo fatto in modo che tutti questi documenti, queste fotografie, queste testimonianze avessero, diciamo, una voce ufficiale attraverso questa denuncia. Procura di Samos, Procura di Roma, adesso l'abbiamo portata anche al Parlamento europeo.
Nicolò,
quindi, diciamo, cerchiamo.
Sì, no, capisco che è un impegno, tra l'altro, pugnace il vostro, ma Nicolò Govoni, Non c'è poi il rischio che vi troviate in una situazione, e qui capisco la delicatezza, di agire in un territorio dove la legalità non viene rispettata, dove però si cerca comunque di portare un aiuto infilandosi anche negli interstizi magari del vuoto di controllo e del vuoto giuridico, ma prendere, diciamo, una decisione così forte di andare contro le autorità locali non rischia poi di mettervi in una condizione di precarietà o addirittura il rischio di essere poi, non dico perseguitati, però insomma ostacolati nel vostro lavoro?
Certo, il timore c'era prima di avviare la denuncia, c'era mentre raccoglievamo le testimonianze, c'era negli ultimi 2 anni in cui abbiamo sempre fatto sensibilizzazione, denuncia su internet e con altri giornali e televisioni. C'è sempre stata la paura che le autorità, in modo ufficiale o non ufficiale, potessero trovare il modo di attaccarci, di farci chiudere, di in che modo che potessero incorrere in ritorsioni. Però quello in cui noi crediamo ha valicato questi timori, e noi crediamo che il nostro compito sia di tutelare i bambini sia nella scuola ma anche a livello strutturale, no, di sistema, per cui noi in quanto europei, e questo campo in quanto finanziato dai soldi europei è affar nostro e dobbiamo fare qualcosa per cambiare il sistema, per cambiare un po' le cose. Certo,
in una situazione però oggettivamente, Nicola Govoni, in una situazione oggettivamente in cui comunque bisogna riconoscerlo, la Grecia è sotto pressione e quindi è fatale poi che in situazioni, diciamo, estreme, potremmo dire in questo senso di confine, come quella che state cercando di fronteggiare voi a Samo, ci siano delle disorganizzazioni, ci siano delle sbavature, quindi anche dei comportamenti che sono indegni poi di, invece di un rispetto.
Sì, non sono certo che chiamerei sbavatura.
Sì, ho usato un termine.
Bambini che, certo, che dormono per terra in un container dove dovrebbe starcene 8. Non la chiamerei sbavatura, chiamerei violazione del diritto fondamentale dell'uomo. E sono d'accordo che la Grecia sia sotto pressione, che la Grecia sia un paese con grave difficoltà economiche, è verissimo. Infatti la nostra accusa non è tanto verso la Grecia quanto verso gli individui al potere che orchestrano questo sistema. Cioè non è una questione di il paese sta fallendo, è una questione di c'è un sistema che non funziona e va ristrutturato. Non si può ristrutturare il sistema se non si evidenziano, se non si incriminano le persone che sono alla base del funzionamento dello stesso.
Da questo punto di vista, sicuramente l'azione portata avanti da Nicola Govoni e dalla sua ONG ha un tracciato chiaro, preciso. Dopo ognuno si faccia poi le proprie riflessioni sul senso di questo agire. Spesso ci chiediamo qual è l'utilità di queste ONG che sono attive al fronte, ci poniamo grandi questioni anche di geopolitica, spesso rimaniamo anche un po' confusi di fronte a tutto questo, però l'emergenza in tutto questo continua e quindi è giusto che ci sia qualcuno che si impegni per fermarla, ma è giusto anche che ci sia qualcuno che si impegni per raccontarcela. Torniamo tra un attimo, tra un disco, qui in studio con Francesco Muratori e al telefono con Nicola Govoni, che sarà ospite domani sera a Porza alla Sala Clary Gazzoni per raccontare la propria storia e il proprio libro Se fosse tuo figlio, e poi siamo collegati con la responsabile comunicazione della ONG Still I Rise, Vanessa Cappella.
Child, excuse me for my fantasy. missed the train.
Ultima parte della nostra trasmissione di questa mattina dedicata all'incontro che avverrà domani sera alla Sala Clay Regazzoni a Porza con Nicolò Govoni e al documentario del nostro collega giornalista e documentarista della RSI Francesco Muratori. Ne verrà presentato anche nella serata la parte intitolata Grand Hotel Samos e poi, ve lo ricordo, la terza parte del documentario, diciamo, generale di Francesco Muratori, che verrà trasmessa invece sulla 1 sabato alle 18.35. Nicolò Govoni, ci avviamo alla conclusione. Tra l'altro non voglio fargli raccontare tutto quello che poi racconterà nell'incontro con il pubblico, e sicuramente ci saranno altri aspetti che emergeranno. Io le ho definite appunto impropriamente sbavature, ma queste non sono sbavature, queste sono macchie che rimangono anche indelebili forse nel nostro atteggiamento di fronte a questo fenomeno gigantesco che tende a sommergerci spesso perché non ne capiamo tutte le sfumature, legato alle migrazioni, legato alle migrazioni a causa dei conflitti. Mi verrebbe voglia di chiedere a Nicolò Govoni se, dopo aver fatto questa scelta così radicale di trasformare la propria vita in una vita di azione al fronte, sente che ne sia valsa davvero la pena, o se gli è capitato di perdere anche un po' la speranza rispetto alla capacità di risolvere questi problemi così grandi.
Io direi che sì, ne è valsa al 100% la pena, e non cambierei nulla. Come normale che sia, ci sono stati dei momenti di cedimento, momenti di stanchezza, momenti di sconforto spesso, specialmente prima di aprire la scuola, quando ancora si trattava di operare in modo meno strutturato, con una onlus appena creata o con il supporto di terzi. Da quando abbiamo la scuola siamo indipendenti, come diceva Vanessa, ci sentiamo molto più padroni di quello che facciamo, ci sentiamo come se il nostro operato aderisse completamente con la nostra visione, con quello in cui crediamo fermamente. Per cui assolutamente, nonostante la stanchezza e i sacrifici, penso che questa sia la versione migliore della vita che io possa vivere per ora, e quindi spero che questo possa continuare e che il nostro operato possa diventare più incisivo, sempre più incisivo, e espandersi e aiutare sempre più minori.
Nicolò Govoni, lo ripeto, è facile cadere nella retorica, nei luoghi comuni, e spesso sono anche luoghi comuni sui quali non ci attardiamo più di tanto, perché diciamo, beh sì, una volta chi aveva una crisi esistenziale magari nell'adolescenza, post-adolescenza, appunto andava a farsi un viaggio in India e magari trovava altre ragioni per proseguire nella propria ricerca. In fondo anche Nicolò Govoni ha avuto il suo momento di crisi, diciamo, adolescenziale, post-adolescenziale, poi ha deciso di cambiare la sua vita, di trasformarla, però dopo ci vuole la coerenza di portare avanti questa scelta. La suggerirebbe a giovani che magari, appunto, magari non hanno delle grandi motivazioni, non sanno bene in che direzione andare della propria vita, e però magari hanno paura di affrontare un impegno così, così importante come quello di esporsi al fronte delle crisi umanitarie? Proprio alla luce dell'esperienza che ha fatto, la suggerirebbe ad altri giovani?
Suggerirei il volontariato, sì, ma con cautela. Purtroppo vediamo, specialmente nell'ultimo decennio, un fenomeno in grande crescita, che è quello che vede questi ragazzi molto giovani, come ero io 6 anni fa, imbarcarsi in imprese più grandi di loro, ma vendute come la loro portata, e poi finire a essere, nel migliore dei casi, inefficienti, inutili, ma in altri casi deleteri per il progetto stesso. Per cui sì, il volontariato è qualcosa di bellissimo, che arricchisce la vita e può aiutare gli altri, ma se fatti in modo coscienzioso. Io tengo spesso sempre a specificare che il volontariato deve essere fatto con cognizione di causa. Nel momento in cui tu scegli di andare a fare volontariato, lo devi fare non per te stesso, non per la tua crescita personale, ma in primo luogo per supportare persone in condizioni di svantaggio, e per farlo devi essere preparato. Non puoi andare da sprovveduto e pensare di poter salvare il mondo a man bassa. Quindi volontariato sì, però se hai delle competenze da offrire, se sai esattamente quello che sei andando a fare, come farlo e perché. Questo è importante. Se sai cosa offrire e se hai un set di abilità ben preciso, anche certificate, che puoi offrire, allora sì, parti e vai a fare la tua parte. Altrimenti è meglio aspettare, formarsi, crescere e poi andare a contribuire a questo grande, grande schema che è il mondo.
Vanessa Cappella, in una battuta finale, per chi fosse curioso di conoscere la vostra attività come ONG Still I Rise, quali sono i punti di riferimento, e magari se qualcuno fosse anche curioso di sapere come fare a rendersi utile per aiutare chi si impegna al fronte, in questo caso nell'isola di Samo?
Assolutamente, allora noi siamo attivi anche in Italia, facciamo eventi, raccolte fondi, proprio oggi tra l'altro, che è il 3 ottobre, che è la giornata nazionale delle vittime dell'immigrazione, che è appunto la commemorazione di Lampedusa, della strage di Lampedusa, siamo anche alla Repubblica di San Marino e a Feltre con la mostra che stiamo portando in giro per il mondo, che è Attraverso i nostri occhi, sono le fotografie fatte proprio dai bambini dello spot, e diciamo sono fotografie molto d'impatto e le stiamo anche portando avanti in altre parti del mondo.
Potreste anche portarle nella Svizzera italiana, quindi al di qua del confine.
Assolutamente, tra l'altro abbiamo lanciato una call for action per novembre, quindi in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, per cui tutti coloro che possono e vogliono ospitare la mostra per 10 giorni possono contattarci, e praticamente la mostra sarà contemporaneamente in tante parti d'Europa e del mondo, e sarà bellissimo perché veramente la voce dei bambini di Samos risuonerà contemporaneamente in tanti posti. Per aiutare ci possono contattare tranquillamente, ci possono cercare su internet www.stillerising.org.
Aspetti, lo dica, l'ha detto troppo velocemente, bisogna dirlo piano.
Stillerising.org,
ecco, lì trovate tutte le indicazioni esatto. Di come funziona, di qual è la missione, di quali sono i progetti che questa ONG porta avanti. Poi sicuramente anche incontrare Nicolò Govoni domani sera a Porto sarà anche l'occasione magari per fargli anche altre domande su come questa ONG si impegna e quanto è faticoso portare avanti tutto questo. In chiusura, con una battuta con Francesco Muratori, qual è il prossimo documentario che vorresti girare o che vorresti non girare?
Il prossimo documentario che vorrò girare è un segreto, quindi lo dico a voi, così lo sentono soltanto qualche centinaio di migliaio di radioascoltatori. Andrò, spero, negli Stati Uniti a raccontare la campagna di Trump per l'anno prossimo, da un punto di vista un po' particolare, lo scoprirete.
Ecco, mentre altri documentari che forse appunto Francesco Muratori non vorrebbe girare sono quelli appunto legati all'emergenza dei profughi che fuggono per tutte le ragioni che potete immaginare, ma fuggono, e questo forse è la parola che ci deve restare in mente. Grazie a Nicolò Govoni di essere stato collegato con noi dalla Grecia, lo aspettiamo dunque domani sera a Porza per questo incontro a partire dalle 20:30 alla Sala Clare Gazzoni, così come ringrazio Francesco Muratori, che è sempre così prodigo nel fornirci spunti di riflessione, e Vanessa Cappella, che è la responsabile comunicazione della ONG Still I Rise, che è attiva a Samos ma anche in altre zone della Grecia. Mille Voci non torna domani nella forma classica, ci sarà Democrazia Diretta e poi da lunedì Elisabeth Camozzi. Grazie da Nicola Colotti al microfono a tutti voi. Buon proseguimento d'ascolto.